Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Domenica scorsa ci siamo detti che questa pagina, questo capitolo in Giovanni, è uno snodo decisivo nel percorso del Vangelo. È una parte, un luogo importante dell'annuncio di Cristo al mondo, del vero annuncio di Cristo, ma anche in qualche modo una storia drammatica tra quella che è la verità di Cristo che è proposta e l'attesa degli uomini che non sempre coincide con quello che Dio propone. Se dovessi in qualche maniera sintetizzare il tutto, direi che è il contraddittorio, il conflitto tra il Dio che ci piace e il Dio che si propone, la verità di Dio. Qual è il Dio che ci piace? Il Dio che ci piace sembra che dalle pagine che stiamo ascoltando, ma quel sembra è pleonastico rispetto alla certezza che il capitolo sesto di Giovanni ci darà nella sua interezza. Sembra che l'argomento sia questo: cosa ci aspettiamo da Dio? Cosa gli uomini chiedono a Dio? Qual è il pane dell'attesa? E nello stesso tempo quali sono le attese del pane? Considerato che la parola pane è decisiva nella propria semplicità per descrivere tutto ciò che io cerco e tutto ciò che in qualche maniera sembra che mi sia proibito, impedito dalle difficoltà della vita, dalla storia, delle contraddizioni, dai conflitti, dalle ingiustizie. Allora io chiedo in maniera forte e decisiva a Dio di soddisfare questa mia attesa, di esaudire questa mia richiesta, di dare compimento a questo mio diritto. Il pane ovviamente indica un percorso di necessità, un percorso di attesa, una soddisfazione che è nella mia natura dover ricevere, e nello stesso tempo il grido di non averlo ottenuto. Allora io ti chiedo pane, dammi oggi il pane quotidiano. A questo pane possiamo, dietro questo pane, dare tutti gli altri significati, i nostri bisogni, la salute, la serenità, la pace, un posto sociale garantito, un lavoro sicuro, la vittoria sulla paura, la remissione di tutte le contraddizioni. Diamo al pane il nome del nostro pane, fermo restando che il bisogno primario è quello della sopravvivenza. Ed è per questo che la protesta degli ebrei nel deserto e in qualche maniera l'atteggiamento dei contemporanei di Gesù, che vivono il disagio di giorni di sequela senza una soddisfazione, va letta insieme. Attenzione però, Paolo dice, quasi in qualche maniera prevedendo la nostra obiezione rispetto a quello che diremo dopo: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri. In che senso io non mi debbo comportare come i pagani? Cosa i pagani chiedevano a Dio? Perché cercavano Dio i pagani? I pagani cercavano Dio perché avevano paura della vita e fondamentalmente davano a Dio il nome delle loro paure, o meglio vestivano le loro paure, le loro esigenze con abiti divini per avere soddisfazioni. Avevano paura del fuoco e allora ci stava un Dio del fuoco che controllava. Avevano paura della vita. In Dio rispondeva quel nome all'esigenza di completare un percorso umano di fronte al quale si vedevano impediti nel proprio raggiungimento. Non comportatevi in maniera tale da conformarvi ai pagani. Dio, il nostro Dio, non è uguale agli altri dèi. Certo, è giusto che voi cercate il pane, è nella natura umana, ma che voi risolviate il vostro rapporto con Dio per il solo bisogno di pane è paganesimo. Proviamo, se io credo perché ho paura della vita, perché c'è bisogno di qualcuno che soddisfi le mie esigenze, Se io cerco Dio perché non è in mio potere avere delle cose che voglio da qualcuno più forte da me dal punto di vista materiale, io sono un pagano, anche se mi dico cristiano. Anche perché il giorno in cui non venissi soddisfatto nella mia richiesta, sarebbe quasi conseguenziale, come molto spesso avviene, dire che Dio non esiste o che Dio non è buono. Se io ho pregato per la salute ma mi ammalo, Dio è cattivo. Se io ho pregato perché possa ottenere questo piuttosto che l'altro e non lo ottengo, io dico che Dio è distratto sulla mia vicenda. E la cosa più strana è che io chiedo per me pane, a giusta ragione, senza girarmi intorno e vedere miliardi di persone che soffrono la fame. Se poi Dio accontenta me, ma lascia un miliardo di persone morire di fame, comunque è giusto, è necessario che ha accontentato me. Se io ho la salute, però ci sta gente che quotidianamente muore, beh, è necessario che ha accontentato a me. Questo sistema è un sistema che poggia fondamentalmente su un difetto di dialogo con il divino. Gesù infatti dice alla sua gente che lo sta seguendo: voi mi cercate per la moltiplicazione dei pani e dei pesci e mi volete fare re perché vi conviene. Siete disponibili a mangiare il pane che io sto per darvi? A parole tutte siamo disponibili, pure loro. Qual è il pane che Gesù sta per darci da mangiare? Qual è il pane che dura per la vita eterna? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Qual è il pane che rende felici? Questa è la domanda che dobbiamo chiederci. Qual è l'esigenza e la richiesta più importante? Qual è la cosa più importante da cercare? Perché questa è. E noi siamo disponibili a cedere tutto il resto rispetto, non che sia relativo, è ovvio che abbiamo bisogno di pane da mangiare, di posizione sociale, di salute, di tranquillità, ma chi è che lo nega questo? È giusto anche chiederlo a Dio, ma per l'amor di Dio, ma siamo disponibili di fronte a Lui che ci dice: io sono qui per darvi la cosa più importante, ad accettare la sua proposta? La mamma e il papà di Francesco che stanno qua, vanno, no? Voi che siete qui con i vostri drammi e i vostri dolori, siete disponibili ad accettare la proposta definitiva di Gesù, visto che vi è stato tolto il pane, o no? Perché di questo stiamo parlando. O vi credete di che cosa stiamo parlando? Siete disponibili a capire che il pane che il Signore ci vuole dare è quello che dura per la vita eterna, o no? Di cosa dobbiamo parlare? Fermo restando che è legittimo di fronte ai guai della vita chiedere protezioni a Dio, e Dio sicuramente, come abbiamo detto domenica scorsa, è disponibile perché ha compassione di noi, ma la vita è fatta anche di contraddizioni, di limiti, di storie che saltano rispetto ai propri progetti. Noi siamo disponibili a fare la volontà di Dio ed avere il nostro cuore al di là del provvisorio aperto all'eterno. Questa è. Siamo disponibili a mangiare il cibo che dura per la vita eterna? Guardate che Gesù è stato chiaro, ed è chiaro in questo sesto capitolo di Giovanni. Quando gli viene detto, e voi avete sentito, i nostri padri hanno avuto un segno straordinario, avevano fame e hanno avuto la manna nel deserto, perché Dio ha soddisfatto la loro necessità. Tant'è vero che qui salta un termine bellissimo quando loro dicono cos'è, no? Quello che trovano a terra. In ebraico cos'è si dice manu, da questo viene fuori manna. Cos'è? Non sanno dare neppure un nome a quello che Dio ha mandato. Però Gesù dice: badate bene, hanno mangiato quel pane che Dio gli aveva dato, ma sono morti. Io vi sto per dare un pane che supera la morte. È questo che volete? O volete ancora ridurre Dio al vostro bisogno? Volete un Dio che ogni giorno vi dia da mangiare, da bere? O volete un Dio che vi dia senso all'orizzonte della vostra vita? che dia un significato ai vostri giorni, che insieme a non venire meno alla compassione allarghi il vostro cuore alla speranza ultima e definitiva. Vedrete nell'andare del capitolo sesto che di fronte a questa proposta c'è un dramma. Nel momento in cui Gesù chiarisce la sua missione, a uno se ne vanno tutto quanto, lo lasciano solo, perché fin quando fa vedere, fa camminare, fin quando moltiplica pani e pesci, fin quanto è il Dio che ci piace, lo seguiamo, facciamo sacrifici, pellegrinaggi, andiamo a vedere visioni e vedenti e veggenti. Quando dobbiamo entrare nella sua volontà, che è una volontà d'amore, che apre l'orizzonte al superamento di qualsiasi calcolo, di qualsiasi protezionismo sulla nostra vita, e diventa invece dono di apertura all'infinito, allora questo ci fa fatica, perché ci mette in conflitto rispetto al nostro progetto materiale, a tenere tutto sotto controllo. Non sappiamo abbandonarci in Dio, non sappiamo dire: Signore, sia fatta la tua volontà e non la mia. Non ci fidiamo di Lui, in fondo non abbiamo fede. Ci fidiamo di Lui fin quanto ci fidiamo di noi stessi in ragione delle cose che abbiamo ottenuto. Non ci fidiamo di Lui, non abbiamo fede. La fede è la stessa parola di fiducia. Se Dio c'è e Dio ci ama, possiamo provare tutti i dolori possibili e immaginabili, perché è umano provarli. Ma dovremmo dire in qualsiasi caso, anche nel momento più estremo: Signore, nelle tue mani affido la mia vita, perché solo là trovo sicurezza e pace. Che cos'è la nostra vita, figliolini miei? Progetti, storie, che cos'è? Quando ho saputo la notizia, perché io sono stato uno dei primi a saperlo a Napoli, per il ruolo che uno copre, le notizie li sa prima e purtroppo deve gestirle pure alcune notizie. Alle 6 del pomeriggio uno esce per andare a fare un bagno, come sempre. Probabilmente aveva già la sua agenda ordinata per il giorno dopo. Poi Luigi Saccone era preciso, ordinato, aveva le sue schede. Un uomo che a 70 anni aveva un fisico perfetto, perché era un igienista, faceva proprio, sapete, le persone ordinate che davano spazio, non faceva mai una cosa senza aver calcolato tutto e per tutto. Probabilmente aveva deciso che quella era l'ora che dovevano tornare a casa, perché... E mentre stava per tornare a casa, trova all'improvviso, stava bene in salute, non aveva problemi, trova la risoluzione. Ma la trova, ed è questa la cosa che sono 2 o 3 giorni che mi vado in qualche maniera interrogando, perché di fronte agli avvenimenti, al di là delle notizie dei giornali, bisogna interrogarsi. La trova in una maniera tale che non resta nulla di lui, nulla, non resta nulla. La cosa che io tento di entrare in, con la mia comunità stamattina, no? E dire: se la vita è consistenza materiale, se tutto è ridotto a fisicità, ed è giusto che la fisicità ci sia, se io ho scritto con Henry De Luca almeno 5 sui sensi, vuol dire che io ci credo nel corpo, ma se tutto è ridotto a materia, anche il mio rapporto con Dio, e allora? Se io non tengo una speranza futura, ma capite la drammaticità di questo momento, di questa storia, per tutti. Non avere manco un posto dove piangere, uno potrebbe dire. E invece no. Figliolini miei, noi una vita teniamo da vivere. Una vita senza speranza è una vita morta. Una vita senza un progetto è una vita senza fondamento. Una vita senza un pane che dura rispetto al pane che non dura è un fallimento. Ecco perché Gesù è venuto nel mondo. Non è venuto nel mondo per farci campare 150 anni. Non è venuto nel mondo per dire a Don Luigi Saccone o a chi peraltro per il fatto che tu sei stato mio ministro e sei stata una brava persona, io ti garantisco che vivrai tutto il tempo che devi vivere senza danni. Non è venuto nel mondo per dirci la statistica è che gli uomini campano 75 e le donne 80. È venuto nel mondo per dire io sono con voi, comunque, sempre, in ogni caso. Io sono con voi, ci credete? E se io sono con voi non dovete avere paura, vi basti che io sono con voi, comunque, sempre. E se ci credete, la morte non ha il sopravvento su di voi, il pane dura per la vita eterna. Questo è. Qual è il pane che vogliamo farci moltiplicare? Quello che ci conviene? Signore, nella tua volontà è nostra pace.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.